Buonasera a tutte, buonasera a tutti e benvenuti a un nuovo episodio di Officina Spritz. Dopo tanto tempo, tanta fatica, la persona con tanti impegni, ma veramente l'ospite più istituzionale che sia mai passato qui, che fa ridere, visto che, insomma, chi ci segue ormai da più di 2 anni sa con quanto scetticismo di solito parliamo di istituzionali. Invece oggi abbiamo un gigante, finalmente. Io ve lo presento subito, poi la sigla, e preparatevi perché saranno 30 minuti veramente, veramente interessanti. E li passeremo con Vito Lops, redattore del Sole 24 Ore, nonché speaker di un podcast che fa qualche ascolto più del nostro. Però calmi, calmi che ci arriviamo. Andiamo con la sigla. Ricordiamo a tutti che non sono consigli finanziari e qualsiasi cifra investirete, il capitale è sempre a rischio. Quindi non investite. Perché? Ma non lo fate. Lasciate perdere, raga. Ancora benvenuto Vito, qui digitalmente con noi. Voi non potete vederlo purtroppo, però insomma noi lo vediamo, ce lo invidieranno tutti. Vito, buonasera, qualche parola di apertura e soprattutto, come ti ho fatto notare prima, ormai sono quasi 20 anni che porti avanti questa attività e sicuramente sei ferratissimo con quello che riguarda l'economia e la finanza cosiddetta tradizionale. Come curiosità, come siamo arrivati a quello che invece è il mondo che pensavamo essere appannaggio un po' più di noi giovani? Come ci hai rubato il lavoro, Vito?
Grazie Paolo, no, spero di non rubarvi il lavoro, ma siamo sulla stessa barca, quella dell'educazione finanziaria. E sono arrivato alle cripto semplicemente perché le cripto sono diventate un asset finanziario e quindi, dato che mi occupo di finanza, così come a suo tempo ho studiato tutti i tipi di obbligazioni, tutti i tipi di azioni, tutti i tipi di asset, proprio per cercare di scriverne in modo consapevole, quando mi è stato chiesto di scrivere un articolo sul Bitcoin, e stiamo parlando del 2018, se non ricordo male, ho cominciato allora a studiare Bitcoin, a studiare tutte le criptovalute. E questo è un mondo, come voi ben dimostrate, che è molto affascinante, molto controverso, ma che se lo studi, se cominci a studiarlo, poi entri in una sorta di labirinto, tra virgolette, in cui cominci ad approfondire la storia della moneta, ad approfondire la tecnologia della crittografia, la tecnologia della blockchain, e quindi si mescolano macroeconomia a informatica, a questioni che riguardano anche i diritti umanitari. Quindi diciamo le criptovalute, ma in particolare Bitcoin, per essere comprese, per essere studiate, richiedono un pensiero laterale, richiedono un'apertura mentale e appunto coinvolgono tanti argomenti e di conseguenza chi ha passione per la cultura e per le novità non può che finire poi per certi versi affascinato da questo mondo e quindi poi dalla semplice scrittura di articoli siamo arrivati poi lo scorso anno a dar vita a questo podcast che continuiamo a portare avanti e che ci rende fieri e credo abbastanza unici nel panorama mainstream.
Avete cominciato anche in effetti in anticipo, perché c'è gente che magari avrebbe detto: ah, vedi, loro che comunque sono un caposaldo di quello che è il mondo della finanza tradizionale, dell'economia, si sta, cioè, avanguardistico decisamente. In apertura ho detto che ti occupi di finanza, ti occupavi comunque di finanza tradizionale. Adesso voglio subito smentire me stesso, visto che andremo a parlare degli ETF su Bitcoin. E visto che spesso si dice da sempre: gli istituzionali stanno arrivando, gli istituzionali stanno arrivando, e mentre lo diciamo, in realtà secondo me gli istituzionali sono un po' arrivati. Prima di cominciare a parlare del pratico, ha ancora senso definire la finanza tradizionale e non quando si parla di Bitcoin? O credi che la commistione sia arrivata a livelli tali che ormai dovremmo parlarne quasi per il retail come se parlassimo di strumenti finanziari tradizionali.
Ma sì, perché il primo future su Bitcoin a Wall Street ha già qualche anno di vita. Adesso siamo a un passaggio importante, appunto con queste 7-8 case di investimento in fila, quasi in ginocchio, presso la SEC per ottenere questo ok al primo ETF sul prezzo spot a Wall Street di Bitcoin. Quindi, se poi guardiamo anche molte aziende che operano nell'indotto, comunque sono il cuore portante del network di Bitcoin, mi riferisco ai miners, molte aziende che fanno mining che sono già quotate a Wall Street. Se andiamo a guardare il capitale, le partecipazioni al capitale sociale, ad esempio di Mara, Riot o altri miner tra i più importanti, scopriamo che BlackRock, che è la principale casa al mondo di risparmio gestito e che tra quelle che in coda per l'ETF detiene ad esempio l'8% delle azioni di Mara, l'8% delle azioni di Riot o anche di un altro miner che si chiama Wolf. Quindi diciamo la commissione c'è e poco se ne parla poco, ma si parla tanto ad esempio di BlackRock che prova a vendere l'ETF, ma che BlackRock abbia già quote importanti dei miner che poi sono il cuore importante del network di Bitcoin. Questo magari se ne parla poco, ma ci fa capire come ormai, da quando sono arrivati i miner a Wall Street, l'ETF sul future di Bitcoin a Chicago, eccetera, eccetera, e quindi già da qualche anno questa commissione si è creata. Perché Bitcoin è un asset anche finanziario. E quindi ha inevitabilmente attratto il mondo della finanza tradizionale, che ci vede magari non il pensiero ideologico che può interessare alcuni popoli che vedono in Bitcoin una forma di salvezza per le loro condizioni monetarie e locali, ma ci vede del business con molto pragmatismo britannico, lasciatemi dire.
E non è una cosa di per sé negativa, nel senso noi viviamo comunque in un mondo capitalista dove effettivamente la concorrenza, l'avvicendarsi del business ha portato in un certo modo anche del welfare, se proprio vogliamo tirarla.
Sì, esatto. Diciamo, ci sono stati questi primi 14 anni, se vogliamo così, di vita di Bitcoin, totalmente o quasi appannaggio dei retail. E adesso, diciamo, per fare un salto in avanti, anche a livello di prezzo, Bitcoin credo che non possa fare a meno dei grandi capitali. E quindi alla fine siamo in un momento storico di compromesso, di cambiamento, in cui magari molti massimalisti storceranno il naso, ma quello che 14 anni fa ha lanciato Satoshi Nakamoto, questa sorta di dono open source un po' a tutta l'umanità, sta viaggiando, sta facendo il suo percorso, un percorso che in questo momento prevede anche, chissà se lo aveva previsto lui stesso o il gruppo che si fa chiamare con il pseudonimo Satoshi Nakamoto, sta prevedendo questo compromesso con i big della finanza mondiale, perché far sì che halving dopo halving il prezzo continui a salire e quindi a sostenere anche l'industria che c'è dietro, e qui torno ai miner. A questo punto forse i capitali dei retail non sono più soddisfacenti, c'è bisogno di alzare un po' l'asticella. Con questo compromesso, nuove sfide sicuramente, il network avrà nuove sfide, però io credo che sia abbastanza inevitabile, cioè che quello che sta accadendo non è un qualcosa che si poteva in un certo qual modo evitare, è proprio il percorso naturale di questo asset, che però non è detto che fra 50 anni, 70 anni non cambierà totalmente. Io ipotizzo che Bitcoin, forse non sarò in vita, non lo so, prima o poi finirà nei bilanci delle banche centrali e qui magari i massimalisti storceranno doppiamente il naso. Ma se pensate che oggi le banche centrali hanno nelle proprie riserve oro o altre valute, magari di altri paesi più forti, proprio per avere un tesoretto da dimostrare, da spendere nei momenti di difficoltà, perché no? Se Bitcoin in effetti si sta candidando ad essere un oro digitale anche migliore da un punto di vista sia della formula, perché l'oro è un asset limitato, mentre Bitcoin è un asset finito, quindi ancora, diciamo, l'effetto scarsità diventa ancora più straordinario se parliamo di Bitcoin e quindi di riserva di valore in questo caso. Ma allo stesso tempo, come diceva Henry Ford tanti anni fa, l'oro come riserva di valore ha dei difetti, causa guerre, causa sofferenza, anche il mining. Molto spesso io leggo i bilanci delle aziende che fanno mining di oro e c'è purtroppo in bilancio la voce di quanti sono gli infortuni e di quanti sono i morti ogni trimestre, perché per estrarre oro c'è gente che tutt'oggi perde la vita, quindi non va dimenticato. Mentre una moneta basata sull'energia, sostanzialmente come Bitcoin, proprio per andare in sintesi, risolve anche questa tipologia di problemi all'interno del campo della riserva di valore. Quindi se Bitcoin nel suo percorso si affermerà come riserva di valore, obiettivamente non vedo perché non possa in futuro entrare anche nei bilanci delle banche centrali che appunto hanno bisogno di riserve di valore anche nei loro bilanci.
Beh, allora, sicuramente i massimalisti non ti vorranno molto bene, questo possiamo dirlo. C'è anche da dire che, come dicevi giustamente, è una tecnologia il cui progresso è impossibile da perimetrare ed è giusto così, è quello il motivo per il quale ha avuto un effetto così dirompente. Abbiamo parlato di BlackRock, capofila di tanti altri enti che spingono e spingono per questo ETF, per una ragione o per un'altra. Dall'altra parte abbiamo la SEC. La SEC che sostanzialmente ha cominciato a battere molto i piedi a terra, a cercare di regolamentare, a volte è sembrato persino che per regolamentare intendesse sanzionare. I motivi ostativi alla riuscita, all'approvazione di questi nuovi strumenti sul mercato sono di natura tecnica, e se sì, quali, o anche di natura politica.
Ma secondo me sono più di natura politica, perché è stato già, ripeto, qualche anno fa in ambito istituzionale approvato l'ETF sul future, e se si va a dire che il prezzo del future non presenta problemi, ma potrebbe presentare problemi per i risparmiatori e per la tutela dei risparmiatori, il calcolo del prezzo spot mi sembra un po' debole come distinzione, perché appunto è vero che il future è un po' diverso, segue delle logiche diverse, ma tutto sommato, se lì viene preso un prezzo, non capisco perché sul prezzo spot si debba alzare un muro e quindi tale da aver per questi anni bloccato questo ETF. Io credo che la SEC, non, se ci fosse solo.
Domanda a corollario, la SEC sta difendendo il dollaro?
No, non credo che la SEC stia facendo questo per un discorso di dollaro, perché tema Bitcoin come nemico che possa rimpiazzare il dollaro. Questa è una narrativa che la vedo un po' lontana, la vedo un po' lontana proprio perché si è già superato questo concetto da quando nel 1971 Nixon sganciò il dollaro dall'aggancio con l'oro. Perché anche l'oro, adesso abbiamo un ETF sull'oro dal 2008, tutto sommato tutti possiamo comprare lingotti e tenerli in casa, in banca, eccetera, ma anche l'oro ha creato dei grandi problemi inizialmente alle banche centrali, era confiscato, ci fu proprio nel 1933, se non sbaglio, una legge negli Stati Uniti che proibiva di possedere oro con la confisca, eccetera, eccetera. Poi nel 71 questa forma di sottostante fisico di riserva di valore a cui erano agganciate le valute dei governi sostanzialmente ha perso questa funzione perché Nixon interruppe d'arbitrio quello che fu deciso a Bretton Woods nel 1944 e quindi siamo entrati nel sistema valutario fiduciario. Quindi non credo che adesso che siamo nel sistema fiduciario in cui abbiamo comunque i mercati danno a loro comunque il valore in questo momento di riserva di valore, tant'è che le banche centrali lo comprano. Non credo che un qualcosa che è simile a loro, probabilmente meglio da un punto di vista proprio del risultato finale, come dicevamo prima, perché è finito e non scarso ed è potenzialmente più semplice sia da trasferire che da creare, perché si basa sull'energia, è anche più democratico. Non vedo però come mai le banche centrali debbano temere Bitcoin, perché altrimenti dovrebbero continuare a temere anche loro. E quello è passato come momento, secondo me. Però Bitcoin rappresenta una sfida tecnologica di decentralizzazione della moneta più forte della decentralizzazione dell'oro, e quindi da questo punto di vista l'atteggiamento è guardingo. Ma credo che gli Stati Uniti, e in questo caso la SEC, temano più, diciamo, il settore delle criptovalute. Se ci fosse solo Bitcoin, io credo che la SEC avrebbe già da tempo approvato questo ETF. Ma dato che ci sono tante altre blockchain, in questo caso private, è chiaro che la SEC, che tutela i risparmiatori, si pone il dubbio: ma questa azienda perché non ha emesso delle azioni, invece ha emesso dei token all'interno della sua blockchain? E questi token all'interno della sua blockchain possono essere considerati delle azioni? E quindi a quel punto sarei io che devo tutelare i risparmiatori a stabilire se diciamo le regole da questo punto di vista. Penso che la SEC si senta bypassata dai token all'interno della blockchain che esprimono molte altre criptovalute, e quindi da questo punto di vista ha dato vita a una sorta di guerra, ma in nome di questa trasparenza. Infatti il fatto che finora abbia tenuto anche l'ETF su Bitcoin in sospeso è perché probabilmente ha temuto o teme ancora che, dando l'ok a quello di Bitcoin, sarà comunque poi costretta a dare l'ok anche a altri ETF sui quali è, a livello anche proprio concettuale, contraria. Credo sia
Quindi
questo il
la
vero
SEC
motivo.
teme di spingere il sassolino giù per la montagna che diventerebbe una valanga difficile da gestire. Possiamo dire che nella Land of Freedom, la terra delle libertà, si teme troppa libertà sotto questo ambito. È qualcosa che sicuramente chi verrà più avanti avrà modo di studiare sui libri di storia. Su questo penso di potermi giocare la mano. E apriamo la stagione delle domande. Io voglio sentire Chiara, che come sempre è qui, come sempre al 100% di presenza nelle puntate, e come sempre è quella che più di me ci capisce di economia. Quindi Chiara, prego, a te l'onore, posso dire.
Io volevo fare un paio di considerazioni. Prima mi attacco al discorso che faceva prima Vito riguardo appunto l'ETF e l'entrata dei capitali di massa, che condivido in pieno perché secondo me è una spinta che ci vuole per poter, diciamo, democratizzare veramente il Bitcoin e farlo andare in tasca a più persone possibili. Ma la domanda che ti volevo fare in merito a questo è: secondo te il fatto che l'investitore medio possa accedere a un'ETF di Bitcoin indirettamente, magari tramite fondi di investimento, magari tramite private bank, possa scatenare nell'investitore, magari un po' più giovane, anche un interesse poi vero e proprio per entrare a utilizzare il Bitcoin in maniera più diretta e quindi andare a comprare proprio il Bitcoin stesso una volta? Cioè, a scatenare quell'interesse che lo faccia, cioè gli dia un'adeguazione finanziaria di base e lo porti poi a investire e a entrare nel settore senza l'utilizzo poi di intermediari.
Sì, interessante questa domanda perché appunto descrive, diciamo, il ponte che c'è, che si vuole mettere in questo momento tra Bitcoin e la finanza tradizionale e anche l'accesso più user-friendly, tra virgolette, per chi oggi è veramente estraneo e non ha idea di cosa sia un wallet e quindi come gestire queste le criptovalute. Credo che le criptovalute, come tutte le cose, le si comprende quando poi effettivamente le si utilizza, quindi si scarica un wallet, si fa una transazione, eccetera. Quindi credo che chi andrà a comprare l'ETF sarà probabilmente magari non proprio il giovane, che magari avrà più capacità di andare invece a farlo attraverso sistemi più complessi, tra virgolette, ma il wallet come comunque quello che si fa oggi. Credo che l'ETF aprirà più le porte ai grandi fondi o ai investitori un po' più datati, che però oggi sono esclusi da questo mondo, sia perché in banca finora i promotori hanno sempre detto che era un mondo assolutamente da evitare. E sia perché appunto mancano in alcuni casi proprio gli strumenti da proporre come gli ETF. E quindi credo che l'ETF prenderà un target di grandi capitali, ma di bassa voglia di andare poi a smanettarci, tra virgolette, come fanno come si, chi fa adesso che è della prima era, quindi gli early adopter, è un target diverso. Non escludo che dipenderà anche dall'offerta della banca e, diciamo, studiando poi il prodotto, magari chi entra attraverso l'ETF magari vorrà effettivamente poi avere qualche satoshi nella blockchain, perché alla fine se investiamo in ETF, tutto sommato non abbiamo la proprietà effettiva dei satoshi nella blockchain, ma abbiamo una quota all'interno di un fondo che poi ha nel suo sottostante dei satoshi, quindi è un po' diverso, diciamo. Si partecipa più all'andamento finanziario del prezzo, ma non si vive, diciamo, il discorso di proprietà digitale dell'asset, che è poi la caratteristica principale che lo rende anche unico. Quindi è un compromesso più per i grandi capitali, i grandi investitori, più per Bitcoin con la B minuscola, per chi vuole cavalcare il prezzo, perché di fatti comunque negli ultimi 10 anni, a parte gli alti e bassi, è l'asset che ha performato più di tutti e quindi in questo momento un investitore che comunque nel lungo periodo vuole partecipare a questo asset senza rischiare di perdere tutto attraverso l'exchange o magari attraverso la sua inesperienza, banalmente perché non vuole conservare le 24 parole o la 25esima parola, ormai siamo alla 25esima parola. Comunque si rivolge quindi a queste ETF. Quindi vedo target diversi, però non escludo che poi, appunto, prendendoci la mano, chi compie l'ETF magari si incuriosisca e si comporta come un early adopter, come ci si comporta oggi nel mondo pre-ETF.
Quindi lo strumento, l'ETF potrebbe essere uno strumento anche quindi che può portare una cultura finanziaria anche, è proprio uno strumento di cultura, alla fine potrebbe diventare un
Sì.
ponte per, diciamo, avvicinare persone a informarsi.
Sì, esatto, un ponte perché appunto obiettivamente oggi le criptovalute hanno anche un lato oscuro che non riguarda, mi riferisco sempre parlando di Bitcoin, il progetto, ma appunto tutto il mondo circostante. In Italia siamo stati scottati anche da The Rock Trading che nessuno avrebbe immaginato, diciamo, chiudere i battenti e lasciare anche egli il cerino in mano acceso a molti utenti. Questo ovviamente non c'entra nulla col progetto di Bitcoin e delle altre principali criptovalute, ma gli attori che finora hanno orbitato in questo settore hanno operato anche in un ambiente non regolamentare e quindi hanno sostanzialmente in certi casi si sono fatti prendere la mano. Quindi questo ha allontanato tutte queste notizie, magari anche presentate male dai media, eccetera, eccetera, hanno allontanato tantissimo molti potenziali investitori. L'ETF fa un po' di pulizia anche di immagine, tra virgolette.
Però proprio per questo motivo non sarà un po' più difficile da concepire. Nel senso, Bitcoin comunque ha molta volatilità, non è sicuramente considerabile uno strumento che potremmo conciliare con quello che è il metodo di gestione del pubblico risparmio. Mentre sono tanti anni che diciamo, guarda, gli ETF sono la soluzione perché hanno una determinata stabilità, perché hanno un... ti proteggono relativamente da molta volatilità perché hanno una funzione ben precisa che è diversa. Cioè, non è un po' ossimorico? Come secondo te, anzi, in che modo, sicuramente lo saprai, questo ETF spot riuscirà a non temere la liquidità di quello che è stato un asset negli ultimi 3 anni? Imprevedibile, scottante. Se pensiamo a quello che è successo nel 2020, essendo ora nel 2023. Ci sono state delle montagne russe comunque non indifferenti.
Sì, i promotori dovranno spiegare ai clienti che Bitcoin è un asset estremamente volatile, ha una volatilità dell'80%, se consideriamo ad esempio il VIX, il parametro con cui si misura la volatilità, in questo momento il VIX di Wall Street è a 13, quello di Bitcoin è a 80, questo per dirci un po' quanto sia più volatile, ma in passato era anche a 200, quindi sta via via diventando sempre meno volatile e sempre meno volatile diventerà non appena arriveranno i grandi capitali, perché più investitori ci sono in un asset, più è difficile muoverlo in un senso o nell'altro, e quindi questo è garanzia anche di più stabilità. Però dovranno spiegare che questo asset, qualora voi si voglia inserirlo in portafoglio, chiaramente non potrà essere il 100% del portafoglio, perché a quel punto l'indice di volatilità e di rischiosità dello stesso andrebbe contro anche la normativa, le normative proprio sulla vendita e poi la costruzione dei portafogli. Dovrebbero spiegare di dedicare una piccola fetta, come si fa oggi, ai mega trend, alle aziende startup super speculative che però occupano dei mega trend, e che se quel 3-4% ti fa una bella performance, ti dà una mano al portafoglio, ma se nell'anno in cui va male il tuo portafoglio continua a reggersi con le proprie gambe. Io penso che verrà proposto in questo modo. Per quanto riguarda gli ETF, in realtà gli ETF godono di una, diciamo, anche di un misunderstanding, perché ETF possono avere qualsiasi sottostante, quindi possono essere sia strumenti estremamente sicuri anche sui mercati tradizionali. Ma anche sui mercati tradizionali stessi, oggi abbiamo ETF, ad esempio, sulle meme stocks, ETF su qualsiasi cosa che magari ha una volatilità anche sui mercati tradizionali più elevata di Bitcoin, ma viene
Basti
semplicemente
pensare agli
replicata da questo
ETF
fondo passivo.
di ARK che vennero lanciati, i famosi ETF dell'ARK di Katie Woods, che sostanzialmente fecero, secondo me, ebbero molta più volatilità nello stesso periodo di Bitcoin. Quindi, insomma,
Sì,
sicuramente la
dipende da
garanzia.
cosa c'è nell'ETF. L'ETF può essere appunto super, super stabile, perché il sottostante è, non so, una valuta che non si muove mai, oppure può essere un ETF dei titoli super growth americani, che come appunto l'ARK che ti ricordavi di Katie Wood, che ha avuto un drawdown del 70-80% nel 2022. Quindi anche il Bitcoin cos'è? Anche se viene messo nell'ETF o viene venduto direttamente sui wallet, cioè l'asset Bitcoin cos'è? È oro digitale o è un'azienda super speculativa? Quindi dovrà dimostrare nei prossimi mesi anche agli investitori quale natura vorrà prendere, e soprattutto gli istituzionali saranno magari a dargliela questa natura, perché oggi oscilla tra queste due variabili che sono totalmente opposte. Sembra essere un Nasdaq a leva 3, ma talvolta si comporta come l'oro. Anche l'oro fisico ha un prezzo in realtà piuttosto ballerino, va da 1600 a 2000 ed è una performance comunque abbastanza volatile come escursione. a seconda se il dollaro salga, se le banche centrali alzano o abbassano i tassi. Quindi non esiste oggi una riserva di valore che è lì ferma. Però Bitcoin dovrà certamente dimostrare nei prossimi trimestri, con l'ETF in particolare, se sarà più come l'oro, come movimento, o più come il Nasdaq con leva 3, a cui ci ha abituato qualche volta negli ultimi anni.
Secondo me, in realtà, l'ETF di Bitcoin arriva al pubblico risparmio non come ETF, ma proprio come il fondo di investimento ti compra poi l'ETF di Bitcoin, te lo mette dentro una piccola percentuale e all'investitore poi tu vai a vendere il tuo fondo che contiene anche Bitcoin. Non ne andrai mai, secondo me, a vendere l'ETF di Bitcoin in sé. Uno, perché non ti dà profitto a te. E due, perché appunto vai a dare un'esposizione troppo, troppo rischiosa all'investitore. Non è vantaggioso né per te che lo vendi né perché per lui te lo compra.
Ah, questo sì, però diciamo che il pubblico risparmio, tra virgolette, all'italiana che ha dentro un Azimut, che ha dentro un Leonardo, che ha dentro un Air France, è oggettivamente composto da asset che non hanno nemmeno non hanno avuto un decimo negli anni, pandemia a parte, di quella che è l'oscillazione. Quindi comunque sarà una bella sfida anche per chi li compone questi fondi e questi panieri, capire come andare a
Certo.
collocarlo.
Andranno a mettere un po' di pepe al fondo in sé.
Sicuramente. Mentre aspettiamo di capire quindi che cosa vuole fare Bitcoin da grande, ultimissima domanda per Vito, telegrafica. Poi, come sempre, chiudiamo il dibattimento e ci avvicendiamo allo Spritz and Tips. Stasera lo possiamo dire con il maestro migliore che c'è, Vito. La mass adoption, la stiamo aspettando davvero? È verosimile in un tempo cronologicamente apprezzabile da noi, mettiamola così, per noi intendo in questa generazione?
Ma io penso che Bitcoin ha dei tempi molto molto dilatati, come è giusto che sia, e quindi proprio il concetto di mass adoption richiederà ancora tanto tempo e sarà legata proprio alla diminuzione della volatilità. Cioè adesso Bitcoin è in price discovery, come si dice, ma nei prossimi halving già si parla del fatto che l'effetto halving sarà sempre minore, e quindi probabilmente a un certo punto troverà una fascia di prezzo più stabile, come quella che oggi dicevo prima per l'oro. L'oro, se osserviamo il grafico, negli ultimi anni fa da 1.700 a 2.000, 1.700 a 2.000, comunque un'escursione tutto sommato accettabile per una riserva di valore, mentre Bitcoin sappiamo appunto che ha escursioni più ampie, quindi la mass adoption sarà anche legata a una maggiore stabilizzazione del prezzo. Anche a quel punto la mass adoption ci consentirà, se saremo in vita o chi lo sarà, di dire: ok, oggi il caffè me lo compro con qualche satoshi, perché in questo momento obiettivamente non ha alcun senso considerare Bitcoin come uno strumento per acquistare i beni, perché io non vado a comprare, non pago il caffè con l'oro. L'oro me lo tengo perché so che dovrà fare un suo percorso che protegge il mio portafoglio nel lungo periodo dall'inflazione, dagli eventi geopolitici, da politiche magari monetarie sbagliate delle banche centrali, eccetera, eccetera. Il caffè lo compro con la valuta che invece è destinata a perdere valore nel tempo. Quando Bitcoin troverà una maggiore stabilità, magari ci si potrà comprare il caffè con Bitcoin senza avere quel piccolo rimorso di aver fatto un errore, l'errore che hanno fatto quelli che hanno pagato la pizza, le due pizze nel 2010, se non sbaglio, in Bitcoin, che oggi si stanno mangiando le mani, insomma.
Decisamente. D'altronde è anche comodo poter pensare anche come eventuale strumento di pagamento, potersi affidare a qualcosa che nel tragitto da casa al tabacchino non ha cambiato sostanzialmente quello che è il tuo potere d'acquisto reale. Beh, quindi la preadolescenza comincia a 13 anni, come ogni bravo bimbo, Bitcoin non è esente. Noi ci rivediamo tra pochissimo e passiamo allo Spritz and Tips. e bentornati con l'appuntamento extraordinem più focoso di sempre. Siamo qui con lo Spritz and Tips anche oggi e direi di partire da Chiara.
Allora ragazzi, io personalmente consiglio di studiare bene lo strumento, perché rivolgersi e acquistare Bitcoin sotto forma di ETF può avere tanti vantaggi, però non ti dà tutti i benefici del Bitcoin stesso, quindi non è impignorabile, non hai la sicurezza del network, non lo puoi spendere come vuoi e non c'hai il discorso della sicurezza, della privacy. Insomma, studiare Bitcoin e utilizzarlo in maniera diretta potrebbe portare e farti utilizzare dei benefici che diversamente non hai.
Grazie Chiara, perfetto. Io invece, come sempre, sono sempre a favore della finanza tradizionale e mi sento di dirvi, quando investite non cercate soltanto e sempre di difendere i vostri soldi dall'inflazione, che è un qualcosa di sacrosanto, ma non credo che l'educazione finanziaria debba limitarsi a una passività generale che poi in realtà non ci consente di imparare. Chiaramente, come sempre, all'inizio di questo episodio c'è un disclaimer grande come una casa: non sono consigli finanziari, però ricordatevi che la finanza non fa male. Prego Ito.
A proposito del tanto dibattuto ETF su Bitcoin, volevo aggiungere che sicuramente è uno strumento che consente di accedere al mondo delle criptovalute, ma in modo un po' monco, perché appunto non si entra effettivamente nella blockchain, come dire, non si è realmente proprietari dei satoshi, ma si hanno dei vantaggi, non ultimo quello fiscale, perché sappiamo che è molto complicato oggi fare la dichiarazione dei redditi sulle criptovalute. C'è stata la novità dell'Agenzia delle Entrate, la nuova normativa retroattiva, non retroattiva, quindi è un po' complicato. L'ETF, almeno da questo punto di vista, al fronte di una commissione più cara di gestione, sostanzialmente dà una mano per la dichiarazione dei redditi.
Grazie mille Vito, e come sempre ringrazio tutti gli operai che hanno partecipato anche in background, Carlo e Vincenzo. Ringrazio Chiara, ma soprattutto applauso digitale.
Ragazzi, siete stati troppo generosi con me, non esagerate.
Un applauso, no, applauso meritatissimo per Vito Lopes. E come sempre, questo era Officina Spritz. Io sono Paolo Marra e ci vediamo la settimana prossima. Ciao!